Oggi, fratelli, possiamo leggere i versetti sono Isaia 42, i versetti dall'1 al 3 e poi dal 6 all'8. Poi andiamo al Vangelo di Marco, capitolo 1, i versetti 20, dal 21 al 27. Poi il Vangelo di Giovanni, capitolo 11, versetti dal 3 al 4 e dal 25 al 26. Siete riusciti a segnarli?
No, Alessandro, non riesci per favore a ridirli, grazie. Così
Allora,
faccio parte del piano di registrazione.
Isaia 42, 1-3 e poi dal 6 all'8. Poi il Vangelo di Marco, capitolo 1, i versetti dal 21 al 27. Quindi Isaia 42, 1-3 e poi dal 6 all'8. Poi Marco 1, dal 21 al 27, e poi Giovanni, Vangelo di Giovanni, capitolo 11, dal 3 al 4 e dal 25 al 26. Se volete io leggo Isaia, poi qualcuno può leggere Marco e qualcun altro Giovanni. Allora, Isaia 42. Ecco il mio servo che io sostengo, il mio eletto in cui la mia anima si compiace. Ho posto il mio spirito su di lui. Egli porterà la giustizia alle nazioni. Egli non griderà, non alzerà la voce, non farà udire la sua voce per le strade. Non spezzerà la canna rotta e non spegnerà il lucignolo fumante. Presenterà la giustizia secondo verità. Poi al 6. Io l'Eterno ti ho chiamato secondo giustizia e ti prenderò per mano, ti custodirò e ti farò l'alleanza del popolo e la luce delle nazioni, per aprire gli occhi dei ciechi, per fare uscire dal carcere i prigionieri e dalla prigione quelli che giacciono nelle tenebre. Io sono l'Eterno, questo è il mio nome, non darò la mia gloria ad alcun altro, né la mia lode alle immagini scolpite. Amen.
Amen.
Poi se c'è qualcuno che vuole leggere Marco 1 dal 21 al 27.
Se volete leggo io.
Va bene, Marco.
Marco 1, 21, 27.
Sì.
Poi entrarono in Capernao e subito in giorno di sabato egli entrò nella sinagoga e insegnava. E la gente si stupiva della sua dottrina, perché egli li ammaestrava come uno che ha autorità e non come gli scribi. Ora, nella loro sinagoga vi era un uomo posseduto da uno spirito immondo, il quale si mise a gridare, dicendo: Ah, che vi è fra noi? E te, Gesù Nazareno? Sei tu venuto per distruggerci? Io so chi sei tu, il Santo di Dio. Ma Gesù lo sgridò dicendo: Ammutolisci ed esci da costui. E lo spirito immondo, straziandolo e mandando un gran grido, uscì da lui. E tutti furono sbalorditi, tanto che si domandavano fra loro, dicendo: Che è mai questo? Quale nuova dottrina è mai questa? Perché egli comanda con autorità persino agli spiriti immondi ed essi li ubbidiscono. Amen.
Amen.
Amen. Amen. Amen.
Andiamo a Giovanni 11, la risurrezione di Lazzaro, 3, 4, 25, 26. Se qualcuno vuole leggere.
Leggo io.
Marisa, ok.
Le sorelle dunque mandarono a dire a Gesù: Signore, ecco colui che tu ami è malato. E Gesù, udito ciò, disse: Questa malattia non è a morte, ma per la gloria di Dio, affinché per mezzo di essa il Figlio di Dio sia glorificato. Gesù le disse: Io sono la resurrezione e la vita. Chiunque crede in me, anche se fosse morto, vivrà, e chiunque vive e crede in me non morrà mai in eterno. Credi tu questo? Amen.
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 Bene.
Amen.
Possiamo accomodarci. Allora, da quello che abbiamo letto, possiamo mettere l'attenzione sui farisei e gli scribi che sentono a Gesù che insegna nella sinagoga e dice: che dottrina mai questa? E poi qua Gesù dice a Marta: io sono la risurrezione e la vita, chiunque crede in me, anche se fosse morto, vivrà, e chiunque vive e crede in me non morrà mai in eterno. Credi tu questo? Poi vediamo, perché Marta praticamente si era quasi lamentata col Signore che non era arrivato nel momento opportuno, secondo lei, e che quindi Lazzaro era morto. Però vediamo anche che ci sono due atteggiamenti diversi, sia di Marta sia di Maria. Maria si getta subito ai piedi di Gesù, mentre Marta, diciamo, gli pone questa: se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. E Gesù lo gli spiega che tuo fratello risusciterà, e Marta gli dice: lo so che risusciterà nella risurrezione l'ultimo giorno. Quasi a dire: sì, nell'ultimo giorno risusciterà, ma non ora, ora è morto Gesù. E Gesù gli dice: io sono la risurrezione e la vita, chiunque crede in me, anche se fosse morto, vivrà. Allora, fratelli, la venuta di Gesù è stata una vera, veramente uno spartiacque nella storia dell'umanità. Ed è anche l'unico che può marcare la differenza nella vita di una persona tra il prima, cioè quando si era increduli e si andava, la scrittura dice, quando vagavamo, ognuno seguiva la propria strada, e il dopo, quando vogliamo essere a posto col Signore e vogliamo seguirlo e cercare di essere ordinati di fronte a Lui. Però questo, per avere questo cambiamento nelle proprie vite, bisogna sottomettersi completamente a Gesù e riconoscerlo come re, per quello che lo chiamiamo Signore, il Signore Gesù. Perché se è Signore vuol dire è colui che domina la nostra vita, unico re della nostra vita. E questo è vero, sì, perché magari la volontà c'è che sia così, però poi ci rendiamo conto che a volte non è sempre così, perché magari la carnalità o il nostro carattere, che comunque il nostro carattere è parte della carnalità, dimostra alla prova dei fatti che il Signore è sì nel nostro cuore, perché nessuno mette in dubbio la sincerità, solo il Signore può mettere in dubbio la sincerità di ciascuno di noi di fronte alla sua parola e di fronte a Lui. Non è messa in dubbio la sincerità, però succede che se uno, proprio perché non si conosce, può succedere che la carnalità prenda sopravvento, anche se uno crede ed ama il Signore con sincerità. Però questo perché, solo per spiegare che nella storia, l'uomo per poca fede, perché questo è quello che fanno gli uomini religiosi, E per paura anche di conoscere un Dio veramente grande e potente, ha sempre voluto farsi degli idoli. Degli idoli che potevano avere un Dio al suo livello, un'immagine che avesse delle sembianze umane e che gli somigliasse anche nei suoi difetti, nel suo carattere, i difetti umani. Questo principalmente per giustificare se stessi. E per porre lui stesso l'uomo delle regole. In realtà sappiamo che le regole sono ben chiare e sono scritte nella parola di Dio che è la Bibbia. Però noi non è così che abbiamo imparato a conoscere il Signore. Qua in Isaia ci viene presentato il servo dell'Eterno e ci dice che non spezzerà la canna rotta e non spegnerà il lucignolo fumante. Poi dice, non griderà, non alzerà la voce. Non farà udire la sua voce per le strade. In Matteo 12, 19, che viene richiamato questo versetto, e dice anche che il servo dell'Eterno non contenderà. E perché non contenderà, non griderà, non alzerà la voce, non farà udire la sua voce per le strade? Però nello stesso tempo non spezzerà la canna rotta e non spegnerà il lucignolo fumante. Perché? Il servo dell'Eterno ci parlerà con amore, di amore, ci parlerà di amore e di giustizia, di Dio, non della giustizia umana. È per quello che non ha bisogno di contendere con un uomo che non è che polvere. Perché il Signore si è manifestato con le armi che l'uomo non conosceva e che l'uomo però deve imparare a conoscere. Sappiamo in Efesini quali sono l'armatura, qual è l'armatura? Efesini 6 ci spiega l'armatura del credente, lo scudo della fede, i calzari dell'Evangelo della pace, la spada di Dio che è la parola, la nostra arma per combattere il nemico è la spada di Dio, cioè la sua parola scritta. Sappiamo anche che Dio resiste ai superbi, ma dà grazia agli umili, come dice Giacomo 4:6. Allo stesso tempo, però, il Signore sa che l'uomo non è che polvere e conosce se è sincero e retto di fronte a Lui. Noi prima non conoscevamo Dio, ma ora possiamo farlo grazie alla fede in suo Figlio Gesù. Grazie al sacrificio di Gesù. Credere in Gesù ci dà la possibilità di iniziare a conoscere Dio. E questo Dio si manifesta in questo passo di Isaia con queste caratteristiche. Un servo che non grida, non alza la voce e non farà udire la sua voce per le strade. Non spezzerà la canna rotta e non spegnerà il lucignolo fumante. Vedete, fratelli, qua ci indica una caratteristica di Dio che non è molto forse conosciuta, o è forse conosciuta da coloro che si immedesimano e si ritengono come canne rotte o lucignolo fumante, che molte volte sono persone che nella Chiesa non vengono considerate, perché vengono prese magari come un po' strampalate. Però il Signore sa se queste persone hanno un cuore retto di fronte a Lui. E il cuore retto lo possiamo avere solo se crediamo in suo Figlio Gesù. Alcuni figli di Dio possono essere resi forti per compiere le opere che Dio gli ha già preparato e diventano forti come dei leoni. La Bibbia è piena di esempi di questo genere. Di uomini, Sansone è uno di questi, che è stato reso forte per lo Spirito del Signore. Però ci sono molti credenti che sono timorosi e se viene la tentazione, essi sono come uccelli che vengono presi nella rete del cacciatore. Se la prova li minaccia, possono venire meno, perché si spaventano, perché sono senza forza, sono senza saggezza e senza prudenza. Eppure è proprio qui che si manifesta ancora una volta l'infinito amore del nostro Signore Gesù. Egli non spezzerà la canna rotta e non spegnerà il lucignolo fumante. Vedete qual è la diversità tra Dio e gli esseri umani, che non si rendono conto neanche quando fanno male a un fratello, ai loro simili, per una parola possono condannare con durezza di cuore un fratello, per una parola non detta o per una parola detta di troppo. Però non voglio parlare di questo, fratelli, perché se Dio ce lo concede per la sua grazia, vorrei parlare delle sue meravigliose opere. Paolo dice in 2 Corinzi 12:10, perché quando io sono debole, allora sono forte. E al 9 sempre, la mia grazia ti basta perché la mia potenza è resa perfetta e re è portata a compimento nella debolezza. Vedete, fratelli, Gesù è venuto al mondo nella terra di Israele, quale ebreo, e da giovane ha seguito gli insegnamenti della Torah perché sua mamma Miriam e suo padre Giuseppe Joseph lo portavano in sinagoga. A 8 anni l'hanno portato a Gerusalemme al Tempio e sappiamo che frequentava la sinagoga anche da adulto. Infatti, quello che abbiamo letto in Marco è quando Gesù inizia la sua, diciamo, il suo ministero, dopo che ha raccolto i suoi primi discepoli, va in giorno di sabato in una sinagoga e lì insegna agli altri ebrei. E quello che succede in Marco c'è proprio un esempio molto calzante di che diversità c'era tra quello che prima, tra quello che gli ebrei credevano prima e la venuta di Gesù. Vedete, gli ebrei hanno avuto questo, tra virgolette, grande merito, che hanno subito, sono un popolo che ha subito persecuzioni e un dolore infinito in tutta la loro storia. A parte la fuga dall'Egitto e il Mar Rosso, la prima grande disgrazia che come nazione ha subito è la distruzione del Tempio, e da qui è iniziata la diaspora. Non c'era più luogo dove fare il sacrificio e loro si sono disseminati letteralmente per tutto il mondo. Ogni parte del mondo c'è una comunità ebraica, addirittura ce ne sono in Russia, in Siberia, e ci sono arrivati negli anni. Però una loro caratteristica e che permesso che rimanessero un popolo unito, e il loro attaccamento alla Torah, alla legge, agli insegnamenti. E questo è successo prima ancora dell'Olocausto, e prima ancora del 7 ottobre 2023. Il popolo non si è perso perché ha conservato la sua identità, perché sono stati attaccati. Veramente si sono aggrappati con tutte le forze agli insegnamenti della Torah. Loro non conoscono Gesù perché un velo rimane, però hanno questo zelo che ci deve essere di esempio e ci deve far comprendere come sono stati tenuti uniti dalla parola di Dio, dalla volontà di Dio, per il loro attaccamento alla Torah. Questo li ha resi diversi da tutti gli altri popoli della storia e soprattutto anche da noi. Noi abbiamo il privilegio di essere innestato nel popolo della fede, essere innestati nel popolo della fede, ma è un privilegio che non dipende da noi, dalle nostre qualità, dagli nostri sforzi. E l'abbiamo detto prima, è solo credendo in Gesù che possiamo avere libero accesso a questa grazia ed essere partecipi della linfa dell'olivo, come spiega Paolo ai Romani. Quando Gesù ha iniziato ad operare con i suoi discepoli, andava nelle sinagoghe ed operava guarigioni ai malati, scacciava i demoni e non gli permetteva di parlare. L'abbiamo letto adesso in Marco. Gesù entra nella sinagoga in giorno di sabato ad insegnare. E lo dice qui. Poi entrarono in Capernaum. E subito, in giorno di sabato, egli entrò nella sinagoga e insegnava. E la gente era tutta stupita perché insegnava come uno che ha autorità, dice, e non come gli scrivi. Allora racconta del fatto che vi era un uomo in sinagoga posseduto da uno spirito immondo. E gli spiriti immondi, gli spiriti che dominano le persone, riconoscono se Dio è presente in mezzo loro. Perché il Signore è il Signore anche di questi spiriti, è per quello che li scaccia e gli dice addirittura ammutolisci, stai zitto ed esci da costui. E lo spirito immondo, straziando e mandando un gran grido, uscito da lui. Però questo è veramente uno spunto che ci deve far riflettere. Tutti furono sbalorditi. Infatti dicono, che è mai questo? Quale nuova dottrina mai questa? Perché egli comanda con un'autorità persino agli spiriti immondi ed essi ubbidiscono? Quale nuova dottrina ha portato il Signore Gesù, fratelli? Che dottrina nuova ha portato? Egli comanda con un'autorità. Gli spiriti immondi escono da quest'uomo e l'uomo fu guarito. Gli scribi non potevano conoscere questa dottrina, perché mai nella storia il regno di Dio si era così avvicinato all'uomo. Infatti, la pagina prima, Gesù cosa dice? Dopo che è venuto Giovanni il Battista, che è venuto, dice, io sono venuto per preparare la via al Signore, a colui che è stato scelto da Dio, al servo dell'Eterno. Raddrizzate i vostri sentieri. E poi dice anche che io non sono degno, io non so, io vi porto la, vi spiego che verrà questa luce, ma io non sono la luce, perché la luce è solo in Dio. E poi gli dice, io non sono degno neanche di slegare i sandali a colui che verrà dopo di me. Questo per farci capire l'umiltà che aveva Giovanni. E però Gesù dice, dopo che Giovanni si è manifestato nella pagina precedente di Marco, il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino, ravvedetevi e credete all'Evangelo. Ecco perché non avevano mai udito una dottrina simile. I farisei gli scrivi. Non c'è dottrina, fratelli, che tenga. Non c'è dottrina che tenga quando Dio inizia a vivere in un uomo col suo Santo Spirito. La guarigione è pronta e si manifesta. Non è frutto di emozione, di sentimenti o di conoscenza mistica o di conoscenza delle scritture, ma è di conoscenza intima di Dio, del Salvatore. Oggi nella città di Davide è nato per noi un Salvatore, dice il Vangelo di Luca. Quindi diventare credenti significa non avere un'emozione mistica. Il Signore mi è apparso e mi ha detto questo, mi ha detto quello. Ma occorre avere una conoscenza personale, intima di questo Signore che diciamo noi che è il nostro Signore. E questa conoscenza intima implica una serie di passi concreti che dimostrano praticamente che quell'uomo ha creduto, ha riconosciuto il proprio peccato, si è pentito e l'ha abbandonato. Se è come dice Giovanni, ravvedetevi, fate frutti degni di ravvedimento. E inizia così un rapporto personale col Signore, che lo rigenera, lo restaura, gli restituisce dignità che prima non aveva. Però per far questo bisogna riconoscersi malati e comprendere il proprio stato di miseria. Mai ci fu e mai più ci sarà una dottrina simile al Vangelo, fratelli. Perché cosa dice sempre Paolo ai Romani? Perché esso è la potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede, del giudeo prima e poi del greco. E noi, fratelli, se Dio vuole, siamo entrati in questa benedizione, perché la manifestazione di Gesù nelle nostre vite è potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede. E questa è la buona notizia. E questa è la buona notizia, fratelli. Così è per ogni uomo che viene toccato dal Signore. Ora noi non possiamo toccare il Signore materialmente, perché Gesù è salito in cielo, alla destra del Padre, è andato a prepararci un luogo, come lui stesso ha detto. Però quello che possiamo fare è credere. Credere con tutto il cuore, per poter vedere l'opera sua nelle nostre vite. E come ha detto Gesù a Marta, rimproverandola, gli dice, io sono la risurrezione e la vita. Chiunque crede in me, anche se fosse morto, vivrà, e chiunque vive e crede in me, non morrà mai in eterno. Credi tu questo? E poi la rimprovera ancora un'altra volta Gesù a Marta, perché Marta era un po' una capatosta, come si potrebbe dire. E lei gli dice, lo leggiamo dopo, ma comunque adesso lo leggiamo ancora adesso. Gesù gli disse, toglietevi la pietra. E Marta, che voleva insegnare a Gesù, gli dice, ma guarda il Signore che è già morto da 4 giorni. Cosa pretendi di fare? Non lo dice questo, ma lui puzza, perché è già morto da 4 giorni. E Gesù gli ricorda quello che gli aveva detto all'inizio di questo racconto. Non ti ho detto che se credi vedrai la gloria di Dio? Quindi quello che noi possiamo fare è credere, fratelli, con tutto il cuore, per vedere la gloria di Dio. E la gloria di Dio è la nostra vita che cambia, che ci arrendiamo a Dio, veniamo restaurati, veniamo inseriti in questa famiglia dei figli di Dio e abbiamo comunione con il Signore e iniziamo a conoscerlo. E quindi non lo vediamo più come colui che ci condanna, ma come colui che ci salva. Intendiamoci. Il Vangelo è cosa seria. Non si può prendersi gioco di Dio. Tanto il Signore mi perdonerà e allora continuo a fare come se niente fosse. Non funziona così. Il Signore è misericordioso, ma solo se noi ci buttiamo ai Suoi piedi e pieghiamo le nostre ginocchia di fronte a Lui, alla Sua parola, perché Lui non lo possiamo vedere, però la Sua parola possiamo leggerla. Ed è quella che ci deve vincolare e ci deve spingere al ravvedimento, perché è opera dello Spirito Santo convincerci di peccato. Nel racconto di Giovanni, Marta e Maria credevano in Gesù, perché l'avevano visto che fare dei miracoli, delle guarigioni, che mai nessuno aveva fatto. E allora si preoccupano di dirgli, colui che tu ami è malato, cioè il nostro fratello Lazzaro è ammalato, perché quasi glielo raccomandassero, come dire, l'unico che puoi fare qualcosa per questa situazione sei tu, Gesù. Però forse non conoscevano ancora fino in fondo chi era veramente Gesù. E Gesù risponde, però, a loro e a tutti quanti che erano con lui, questa malattia non è per la morte, ma per la gloria di Dio, affinché per mezzo di essa il Figlio di Dio sia glorificato. E poi succedono dei fatti, se leggiamo con attenzione questo racconto, c'è scritto che Gesù amava Marta, Maria e suo fratello Lazzaro. E però era in un determinato luogo e appena sa che Lazzaro era malato, si trattiene ancora 2 giorni in quel luogo. E poi succede un fatto curioso e poi decide di muoversi e di tornare in Giudea. Però dopo 2 giorni è saputo questa notizia. Quasi viene rimproverato dai suoi discepoli e gli dicono, ma come Gesù? Maestro, i giudei poco fa cercavano di lapidarti, tu vai di nuovo là? Perché se leggiamo le pagine precedenti, dopo che lui ha fatto molte guarigioni, i farisei in giorno di sabato cercavano il modo per poterlo lapidare. E quasi gli dicono, ma è il caso di andare Gesù in Giudea? È il caso che vogliono cercarti di lapidare? E Gesù qui non smette di insegnare e gli dice questo, se uno cammina di giorno, non inciampa perché vede la luce di questo mondo, ma se uno cammina di notte inciampa perché la luce non è in lui. E questo vuole dire, e questo lo dice ai discepoli, ma lo dice anche a noi. È pericoloso, figli miei, solo se camminate di notte. Cioè, se uno vuole seguire le sue proprie vie e trama qualcosa lontano da Dio, allora sì che lì è pericoloso e ci si può inciampare e fare veramente male. Ma se uno cammina di giorno, perché il Signore era lì con loro, Gesù, e quindi loro sarebbero andati con Lui di giorno in Giudea. E quindi che paura potremmo avere se colui che ci illumina il cammino è con noi? E questo credo sia anche un insegnamento per noi. Se uno cammina di notte inciampa perché la luce non è in lui. Cioè se uno vuole fare le cose lontano da Dio, di sua iniziativa, senza consultare prima il Signore, decidere di testa nostra e veramente di tramare qualcosa lontano da Dio, allora sì che bisogna avere paura. Solo in questo caso, non nel caso in cui i giudei ti vogliono lapidare. Mentre Gesù è con te, ecco questo credo volesse dire ai suoi discepoli Gesù. Poi parla del sonno di Lazzaro e loro credono che stia solo dormendo e quindi se dorme si riprenderà, non preoccupiamoci. Ma Gesù gli parla poi apertamente e gli dice: Lazzaro è morto. E poi dice anche: Mi rallegro per voi di non essere stato là finché crediate. Arrivato dunque Gesù, trovò che Lazzaro era già da 4 giorni nel sepolcro, quindi era morto Lazzaro. E c'erano Betania, il paese dove vivevano Marta e Maria, dista a circa 3 chilometri da Gerusalemme. E molti giudei da Gerusalemme erano andati per consolare le due sorelle, la famiglia, da Gerusalemme a Betania. E nel frattempo, prima ancora che arrivasse in città, Marta corre incontro a Gesù. E lo rimprovera e gli dice: Se tu fossi stato qui, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto, gli dice Marta. La differenza con Maria c'è perché Maria si getta ai piedi di Gesù, gli dice la stessa cosa, ma poco dopo si getta ai piedi di Gesù. E Gesù prima, tra virgolette, dice, tranquillizza Marta, gli dice: Tuo fratello risusciterà. E lei le dice: Lo so, Signore, che risusciterà nell'ultima ora, ma non ora, non ora perché è morto. E qui Gesù si rivela per quello che lui è veramente. Per questo la sua dottrina era completamente diversa da quella degli scribi e dei farisei. Io sono la risurrezione e la vita, dice. Chi crede in me, anche se morto, vivrà. E chiunque vive e crede in me, cioè vive e crede in me, conduci la sua vita in modo ordinato davanti a Dio, grazie a Gesù, non morrà mai in eterno. E questi sono tutti i fratelli fedeli che si sono addormentati in Cristo. E noi dobbiamo avere la fiducia che anche per noi sarà così. Gesù, vedendo Maria e i giudei che piangevano, c'è scritto che fremette nello spirito e si turbò. E pianse, a dimostrazione che era venuto lì e soffriva con loro. E si preparava affinché quello che lui aveva detto in precedenza, cioè questa malattia non è per la morte, ma per la gloria di Dio. Rimprovera Marta che gli dice: Egli puzza perché già 4 giorni che è nel sepolcro. E lui la rimprovera e gli dice: Non ti ho detto che se credi vedrai la gloria di Dio? Poi cosa fa Gesù? Ringrazia il Padre, dimostra la sua sottomissione al Padre, la sua fede completa, la sua unità completa con la volontà del Padre. Io sapevo che tu mi esaudisci sempre. E gli dice: Rotolate la pietra e comanda al morto. Lazzaro, vieni fuori. E il morto lo ascolta ed esce fuori dal sepolcro. Egli è il figlio di Dio. È diventato uomo per dimostrare ancora una volta la sua vicinanza alla sua creatura. Basta crederci e non considerare profano il sangue del nuovo patto, perché c'è scritto che Dio si dimostra puro con il puro e astuto con il perverso. Perché uno quando diventa credente può succedere che pecchi. Dovrebbe succedere sempre meno. Perché se lo Spirito di Dio abita in noi, lo Spirito ci preserva dal peccare. Però può succedere che noi diamo sfogo alla carne. Però quello che dobbiamo fare è non nascondere il nostro peccato. Perché, come insegna 1 Giovanni, Dio è luce e lui non c'è tenebra alcuna. Ed è Giovanni chiama bugiardo coloro che dicono di avere comunione con Dio e camminano però nelle tenebre. E questo si ricollega a quello che ha detto Gesù. Sono Se uno cammina di notte inciampa perché la luce non è in lui. Ma se camminiamo nella luce, in 1 Giovanni c'è scritto, cioè di giorno, abbiamo comunione con i fratelli e il sangue di Gesù ci purifica da ogni peccato. Fratelli, mettiamocelo in testa e nel cuore che il Signore è più grande di noi tutti. Mettiamocelo bene in testa. Egli è l'unico Dio che si manifesta all'uomo. Rendiamo onore a Lui con giustizia, perché c'è scritto che Egli non dà la sua gloria ad altri, alle immagini scolpite. E per quello che è dare gloria a Lui e non all'uomo e non alle immagini scolpite, cosa vuol dire? Vuol dire credere, fratelli, sottomettersi ai Suoi comandamenti, alle Sue leggi, volerli ubbidire, ma di cuore. Non perché siamo forzati dalle punizioni, dai castighi che il Signore ci dà. A volte il Signore ci castiga per raddrizzarci, perché c'è scritto che castiga coloro che ama il Signore. Però non è meglio ricevere le benedizioni ubbidendo, fratelli, che non costretti dalla sua mano. Abbiamo letto questo per far vedere che, cercare di comprendere che la venuta di Gesù è stata veramente una cosa mai successa nella storia, perché le dottrine a cui erano attaccati gli ebrei e che giustamente questo insegnamento della Torah aveva formato un popolo. Perché Dio si è formato un popolo attraverso la legge data a Mosè sul Sinai. E questa è verità storica. Però abbiamo visto come questi insegnamenti non possono rendere l'uomo giusto, perché l'uomo non è in grado di compiere completamente la legge. Allora Dio ha mandato suo figlio perché, per manifestarsi direttamente all'uomo. E Dio si è incarnato in Gesù, per dimostrare come la legge e come i comandamenti si sono incarnati in lui. E quindi la sua presenza fa sì che questa legge e questi comandamenti possano essere adempiuti in noi che crediamo in Gesù per fede. Non è che il Signore ci lascia soli, fratelli. Il Signore vuole che ci sottomettiamo alla sua parola, e se ci sottomettiamo, ci dà tutti i mezzi per poter vivere in santità e in ordine di fronte a Lui. Ci prepara in ogni cosa, ci prepara per le testimonianze, ci prepara per la vita, per le difficoltà che ci verranno. Lui ce l'ha promesso che starò con voi tutti i giorni fino alla fine dell'età presente. E credere vuol dire proprio questo, credere in Dio che si è incarnato e ha dato questa possibilità ulteriore all'uomo che non era in grado di ubbidire alla legge e ai suoi insegnamenti, di poter ubbidire perché riconosce in Gesù l'unico mezzo che possiamo avere per essere salvati. Ecco, questo è quello che mi viene da dire oggi e ringrazio ancora il Signore che ha avuto misericordia di me e soprattutto quello che voglio dire come testimonianza che il Signore ti dà anche se tu chiedi poco. Noi non abbiamo idea di quanto ci potrebbe dare se chiedessimo con insistenza e con forza, perché ci conosce nel profondo, sa qual è il nostro carattere, le nostre difficoltà. E basta che uno si avvicini a lui, che lui è già pronto lì a riversare le sue benedizioni. E basta chiedere poco, che lui dà tanto. È questo che ci vuole insegnare il Signore, di assomigliare a lui, di dare e di senza sperare di ricevere nulla in cambio. perché è così che lui ha fatto nei nostri confronti. Mentre eravamo suoi nemici, ha dato suo unigenito figlio. È per quello che dobbiamo imparare da lui, dalla sua vita. E quindi questi insegnamenti e questa dottrina prenderanno forma nelle nostre vite, perché e questo è il Vangelo, fratelli. La sintesi di tutti gli insegnamenti e della dottrina manifestata in un uomo, Gesù, che però si può manifestare anche nella vita di coloro che credono e che lo accettano come unico sacrificio, come salvatore. E quindi non ho nient'altro da dire se non che il Signore dà infinitamente di più di quello che noi possiamo pensare. Basta avvicinarsi a Lui e così inizieremo a conoscerlo, a conoscere le sue benedizioni, il suo carattere. Abbiamo visto che non spezza il lucignolo fumante, non spezza la canna rotta, non spegne il lucignolo fumante, perché Dio ha una sensibilità che è molto diversa da quella umana, fratelli. Amen.